Che grazia che anche in questa parte possiamo agire biblicamente e consacrare i bambini al Signore. Consacrare tutta la casa al Signore affinché la benedizione del Dio Onnipotente possa riposare su tutti. Poi oggi, dopo che vi avrò dato i saluti, chiederemo al nostro fratello dell'Angola di venire e di ringraziare con noi. E al nostro fratello da Londra gli chiederemo pure di venire e di ringraziare. E poi sarebbe bello oggi se potessimo aggiungere due lingue qui, così il fratello Yuri pregherà e ringrazierà in lingua russa e il nostro fratello Kupka pregherà in lingua polacca. Naturalmente siamo radunati a livello internazionale e se penso che anche i cantici sono scritti soltanto in tre lingue e qui vengono rappresentate 12 lingue e viene tradotto in 12 lingue. E dunque mi sento sempre con coloro la cui lingua non è rappresentata qui nel libro dei cantici. Tuttavia l'inglese è adesso la lingua mondiale e tutti in tutto il mondo parlano inglese. Poi abbiamo qui, proprio brevemente, abbiamo ricevuto molte telefonate. Dio ha benedetto in tutto il mondo. E se adesso pensiamo che sia a Edmonton, Canada, è 8 ore prima di noi. La Nuova Zelanda, Gisborne, Auckland, Nuova Zelanda, è 10 ore davanti a noi. Da qualche parte è mattina presto e da qualche parte è sera inoltrata. E tutti si collegano e tutti hanno parte in ciò che Dio ha fatto e che fa ancora oggi. Poi abbiamo qui saluti dal fratello Alexander dal Tartarstan. Da Tartarstan. Poi abbiamo saluti ancora una volta dal fratello Motika, saluti dal fratello Adi, saluti dal fratello Leon, saluti dal fratello Matteo. Ancora una volta, ieri e anche questa mattina, il fratello Motika manda i saluti. Loro sono stati benedetti oltre misura. Poi saluti dal fratello Lopondo, saluti dal fratello Peter. Il cognome è molto difficile da pronunciarlo, ma il fratello sa chi è. Saluti dal fratello Urumba e dai fratelli dell'Ungheria, dai fratelli da Solvezzi, saluti dal fratello Joseph, saluti dal fratello Patrick, saluti dal fratello Rashidi, saluti dal fratello Colongi, saluti dal fratello Yannick e dal fratello Keses, che tutti i fratelli possano scusarci se siamo così brevi. Siamo così riconoscenti al Signore e la maggior parte del tempo la dedichiamo al Signore Dio. Poi i nostri fratelli dell'Olanda mi hanno già dato un invito. Dio volendo, il mese prossimo avremo delle riunioni anche a Orléans, a Parigi, in Olanda, vicino ad Amsterdam e poi, Dio volendo, anche a Bruxelles. Questi fine settimana li useremo per portare la parola anche in Europa. Dio volendo, giovedì andrò a Cuba. e lì Dio ha aperto delle porte anche in delle chiese battiste. È così potente come la parola del Signore raggiunge le persone e come Dio chiama fuori gli ultimi. Possano i fratelli venire velocemente adesso per pregare? Per favore venite. Anche il fratello Suavec e il fratello Yuri e il fratello Willy da Londra. Alziamoci in piedi di nuovo. E il nostro fratello dell'Angola, che Dio ti benedica. Che Dio ti benedica. Amen. Nostro caro Padre Celeste, umilmente ci accostiamo alla tua santa presenza. In quest'ora benedetta, noi veniamo e ti chiediamo, per favore, aiutaci, che tu possa concederci tutto ciò che è necessario per la nostra preparazione. Signore, noi siamo un popolo privilegiato perché tu ci hai visitati in questo ultimo tempo. Parla ai nostri cuori per la nostra edificazione e benedicici in modo speciale, Signore. Ti preghiamo che la tua presenza possa essere manifestata potentemente in mezzo a noi. Benedici il vaso che tu hai scelto per parlare al tuo popolo e benedici tutti coloro che sono venuti e con un cuore retto per ascoltare la tua parola. Usaci in modo speciale e benedici il tuo popolo su tutta la terra. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sì, Dio ti benedica. Signore Gesù, ti siamo così riconoscenti che ci hai portati ancora una volta alla tua presenza. Tu conosci i nostri bisogni, Signore. Manda ancora una volta la tua parola questa mattina per aiutarci, per darci la guida e il conforto affinché alla fine della riunione possa essere data una risposta ad ogni nostra domanda. Ispira il tuo servitore, Signore, metti le tue parole nella sua bocca per la nostra edificazione. Benedicici, Signore, noi ti aspettiamo. Crediamo che tu risponderai alle nostre preghiere, perché è nel nome di Gesù che noi tutti ti abbiamo pregato. Amen. Grande Dio, ti ringraziamo, Signore, per la tua verità. Grazie che tu ci hai fatto conoscere la verità. Tu sei quello che sei venuto, quale nostro Redentore. E negli ultimi tempi ti sei rivelato, ci hai dato la tua parola. Ti ringraziamo per la verità. Per favore, benedicici. Sì, Signore, amen. Amen. Rivela la tua parola e riempici col tuo Santo Spirito, con la tua potenza, Signore, in questi ultimi tempi. Benedicici tutti nel tuo nome. Amen. Amen.
Himmlischer Vater, wir danken dir.
Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia, per la tua misericordia che tu ci hai dato. Tu sei colui che ci parli e ci hai redenti mediante il tuo santo sangue. Ti ringraziamo per la tua grazia e che tu ci guidi. E noi diamo a te, o Signore, tutta la gloria. Noi ti ringraziamo che tu ci guidi e ti ringraziamo per la tua grazia. Per favore, Signore, benedici tutti coloro che sono collegati con noi online, che la potenza del tuo Spirito possa essere manifestata. Benedici il nostro fratello con il tuo Santo Spirito affinché possiamo essere tutti ripieni e condotti, affinché possiamo conoscere te, riconoscere che tu sei la vita eterna. A te sia la gloria nel tuo santo nome per ogni cosa, nel nome santo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Alleluia. Alleluia. Geliebter Herr, wir weihen dir.
Caro Signore, noi consacriamo a te questa riunione. Raggiungi il tuo scopo. Tu sei presente. Il tuo ritorno è vicino. Tirali fuori dal fuoco affinché la decisione venga presa. Caro Signore, a te sia la gloria e l'onore. Benedici tutte le persone su tutta la terra. Benedici i nostri fratelli e le nostre sorelle che adesso sono collegati con noi, con te, in ogni popolo, lingua e nazione. Noi mettiamo ogni cosa davanti a te e ti ringraziamo che tu farai ogni cosa bene. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Al Signore nostro Dio sia la gloria. Credo che noi tutti siamo venuti qui e siamo radunati con profonda gratitudine, riconoscenti che il Signore ci parla direttamente attraverso la sua parola. E per favore, scusatemi, cari fratelli e sorelle, perdonatemi, specialmente tutti coloro che parlano un'altra lingua. Già qui, nel verso 2 che abbiamo letto qui, in tutte le altre lingue è stata usata una parola che non è stata detta originariamente. Abbiamo nel versetto 15, in Efesini, capitolo 3, verso 15, lì leggiamo: dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. Lì, in tutte le altre lingue, sta scritto: dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. In tutte le lingue sotto il cielo sta scritto famiglia, la parola famiglia. E nella nostra Bibbia c'è scritto paternità. E a motivo dell'inserimento di questa parola hanno detto che nel cielo c'è una famiglia. Nel cielo non c'è soltanto uno, ma ce ne sono di più. E su questo si è basata la Trinità, giusto come in 1 Giovanni capitolo 5, verso 7, tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo. Nella Bibbia tedesca questo versetto non c'è scritto affatto, e in tutte le Bibbie c'è scritto questo versetto in 1 Giovanni capitolo 5 nel verso 7. Tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo. Nel cielo non ce ne sono tre, nel cielo ce n'è uno, l'unico vero Dio. E se menziono questo, fratelli e sorelle, che la precisione nella traduzione della nostra Bibbia ci è stata data per grazia. Ogni paternità. Noi non preghiamo la nostra famiglia che è nel cielo, ma preghiamo Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. E la Bibbia realmente parla soltanto di un solo Dio. Noi potremmo entrare qui nei dettagli. Quando queste cose sono state inventate, alla fine del terzo secolo e all'inizio del quarto secolo, quando è sorta la dottrina della Trinità, allora sono state inserite. Si può leggere tutto questo nella storia della Chiesa. Noi siamo così riconoscenti con tutto il nostro cuore, che Dio ci ha riportati alla sua parola. Anche quello che abbiamo letto qui nel verso 20, Efesini capitolo 3 verso 20, or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, sotto la predicazione della parola, per quanto noi crediamo, allora la potenza di Dio opera in noi. E ciò che viene predicato può poi essere operato in noi, infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, ancor più di quanto voi e Dio possiamo osare credere. Egli farà infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, secondo la potenza che opera in noi. Fermiamoci qui un po'. Noi tutti portiamo richieste di preghiera davanti al Signore, e poi il Signore ci dice che Egli può fare molto più di quanto possiamo portargli. Qualunque cosa gli diciamo in preghiera, Egli è in grado di fare molto di più. Non è questo meraviglioso? Non è questa la parola di Dio che ci conforta tutti? Che ci dà nuovo coraggio? Realmente ci dà nuovo coraggio per grazia. Poi anche il verso 21. A lui sia la gloria nella Chiesa. Anche oggi. A lui sia la gloria nella Chiesa. Oggi siamo radunati come sua Chiesa, e la Chiesa è il fondamento e la colonna della verità. Primo Timoteo capitolo 3 verso 15. A lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Al nostro Signore Dio sia tutta la gloria per ogni cosa che Egli ha fatto per noi. La redenzione e poi la rivelazione della sua parola e della sua volontà. Se ascoltiamo il fratello Branham dire che Mosè aveva il messaggio di Dio per il suo tempo, ma il nostro Signore non è venuto con il messaggio di Mosè. In ogni tempo Dio ha avuto un periodo di tempo nel piano di salvezza, e se guardiamo negli ultimi 500 anni della storia, ci sono stati dei periodi benedetti, dei risvegli che sono andati sempre più in profondità nella parola. Ma adesso, alla fine del tempo della grazia, noi possiamo sperimentare ogni cosa. La giustificazione per fede nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Questo è stato il messaggio principale nei giorni della Riforma. In secondo luogo, la santificazione. Tuttavia, non una santificazione propria, ma santificali nella verità. La tua parola è la verità. Nessun uomo può essere santificato fuori dalla verità, ma santificato nella verità. E poi anche con il battesimo dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, il momento deve arrivare in cui insieme possiamo esclamare: Signore, io non ti lascerò andare se tu non mi avrai benedetto. Io non me ne andrò da questo luogo a meno che tu mi abbia riempito con il tuo Santo Spirito. Ci deve essere un tale desiderio, una tale brama in noi che il Signore possa confermare la sua parola. Cari, esaminiamo alcuni passi della Scrittura. Il nostro Dio è un Dio fedele e il tema principale è il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. La chiamata fuori, la separazione, la preparazione fino al giorno glorioso del nostro Signore. E poi tutti gli apostoli ne hanno scritto, non soltanto Paolo, ma anche Giacomo scrive al riguardo. Leggiamo alcuni versetti. Giacomo scrive la parola ben conosciuta nel capitolo 5, verso 7. Giacomo, capitolo 5, verso 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Fino alla venuta del Signore. Questa parola è direttamente indirizzata a noi. E il messaggio che precede il ritorno del Signore, questo messaggio l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo creduto con tutto il nostro cuore e perciò abbiamo una piena parte in ciò che Dio fa attualmente. E poi la seconda parte del verso 7. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Cos'altro può fare l'agricoltore se non di seminare il seme e poi aspettare finché l'uno e l'altro accadano? Non è più in nostro potere. Noi possiamo seminare il seme, ma Dio deve mandare la prima pioggia alla semina e l'ultima pioggia alla raccolta. Tuttavia, egli ha promesso entrambi qui ed egli fa tutte e due le cose. Come egli ha mandato la prima pioggia, così egli manderà l'ultima pioggia. Poi abbiamo la parola in Pietro. Primo Pietro, capitolo 1. Ci sono alcuni versetti che riguardano il ritorno del Signore, ma specialmente in Primo Pietro, capitolo 1, verso 12. Primo Pietro, capitolo 1, verso 12. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro. E poi egli parla della preparazione, direttamente nel verso 13. Perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente, e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. E poi il comando nel verso 14 è: come figlioli d'ubbidienza, l'ubbidienza val meglio del sacrificio. Come figlioli d'ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E poi Pietro conclude nel verso 25 di questo capitolo: ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. La stessa parola. Ogni cosa rimane come era al principio. Giovanni non ha parlato soltanto del ritorno del Signore, ma leggiamo in 1 Giovanni capitolo 2 nel verso 28. 1 Giovanni capitolo 2 nel verso 28. Ed ora, figlioletti, dimorate in Lui, affinché, quando Egli apparirà, abbiamo confidenza e alla Sua venuta non abbiamo da ritrarci da Lui coperti di vergogna. Cari, le riunioni che Dio ci dà per grazia sono tempi di preparazione, tempi in cui possiamo radunarci alla presenza di Dio per ascoltare la parola, per ricevere ammonizione, per essere confortati. Quanti attualmente attraversano delle prove, che hanno delle difficoltà e dei problemi che non ci sono stati in precedenza come nei nostri giorni. Osservate le famiglie, i matrimoni, ogni cosa è realmente manifesto adesso? Chi ci ha semplicemente accompagnati e chi è stato chiamato dal Signore e che realmente segue Lui? Viene veramente manifestato sotto la predicazione della parola e attraverso il nostro atteggiamento spirituale noi stessi manifestiamo dove apparteniamo e perciò dobbiamo ringraziare Dio e possiamo ringraziare Dio per ogni cosa con tutto il nostro cuore e tutti coloro che il Signore ha eletti. Sebbene attraversiamo le prove più dure e siamo i più fraintesi, tuttavia rimaniamo con il nostro Signore ed Egli rimane con noi, affinché possiamo passare dal credere al vedere, quando il tempo arriva per questo. Poi abbiamo in 2 Giovanni un passo della scrittura molto importante che dobbiamo pure evidenziare. 2 Giovanni, e qui il verso 7. Seconda epistola di Giovanni, verso 7. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non confessano Gesù Cristo che viene in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Anche qui abbiamo una parola potente e la maggior parte delle traduzioni hanno questo testo al passato, ma sono entrambi: il nostro Signore è venuto nella carne, egli è risorto, il suo corpo fu mutato ed egli ritornerà corporalmente nel corpo di resurrezione. Egli ritornerà, e perciò questo deve essere evidenziato. Anche coloro che si riferiscono al fratello Branham e a ciò che egli ha detto in merito a Primo Tessalonicesi capitolo 4 dal verso 13 l'hanno totalmente frainteso. E perché? Perché non hanno rispetto davanti alla parola di Dio. Fratelli e sorelle, noi ascoltiamo la parola con riverenza, con rispetto, e non abbiamo i nostri pensieri mentre leggiamo. Ci sono due cose che dobbiamo rispettare. In Matteo capitolo 25, la chiamata al risveglio risuona per tutti coloro che adesso sono in vita. In Primo Tessalonicesi capitolo 4 dal verso 13, in primo luogo si tratta di coloro che si sono addormentati in Cristo, che Dio ricondurrà con Lui. E poi la chiamata al risveglio è indirizzata in primo luogo a coloro che si sono addormentati in Cristo, e poi noi saremo mutati e insieme saremo rapiti sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. La Scrittura non permette alcuna interpretazione privata. Deve essere creduta giusto come ci è stata lasciata. Ed ognuno che legge con rispetto il versetto 13 scoprirà di cosa si tratta. Senza difficoltà, senza sforzi, vedrà in quale collegamento questa parola ci è stata data per grazia. Sebbene il fratello Branham non si è sempre espresso molto chiaramente, tuttavia noi sappiamo che lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità. Prima Epistola ai Tessalonicesi capitolo 4, egli lo paragona con la chiamata fuori del nostro tempo. Diciamolo in tutta chiarezza. Chi legge precisamente troverà naturalmente ciò che è stato detto qui. Ma adesso viene diffusa la dottrina che il Signore è già venuto nel 1963, che il trono di grazia è diventato il trono del giudizio e così via. Fratelli e sorelle, oggigiorno non si tratta più delle dottrine che si trovano da qualche parte, ma si tratta delle false dottrine e dei falsi insegnanti che si riferiscono al fratello Branham, ma che non ritornano alla parola di Dio, che non hanno affatto rispetto davanti alla parola di Dio e che mettono il fratello Branham davanti a queste cose che insegnano. Diciamolo ancora una volta, Matteo capitolo 25, ecco lo sposo viene. Tutte si erano addormentate, poi giunse la chiamata al risveglio, per risvegliarsi dal sonno spirituale, per pulire le lampade, per riempirle d'olio, per prendere i vasi e andare incontro allo sposo. Perché questo è il messaggio. Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. E questo è il messaggio che ascoltiamo adesso e che predichiamo. Ora, qui, in Primo Tessalonicesi, nel capitolo 4, abbiamo direttamente nel verso 14 lasciato per iscritto il verso 14. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. E poi Paolo dice qualcosa come parola del Signore. Mi piace questo, mi piace tanto questo, verso 15, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Chi predica il ritorno del Signore senza la resurrezione dei morti non sa realmente quel che dice. Dunque, sempre indietro alla parola di Dio. I morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Fratelli e sorelle, l'accesso che Dio ci ha dato per grazia è realmente di credere come ha detto la Scrittura. E si può ritornare qui in 1 Corinzi capitolo 15. Leggiamo alcuni passi della Scrittura che parlano del ritorno del Signore e di quello che è già accaduto e ciò che ancora accadrà. E siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore di credere che Dio fa ogni cosa secondo la sua parola ed egli vigila sulla sua parola per adempiere ogni cosa. Ascoltate le parole in 1 Corinzi capitolo 15, versi 3 e 4. Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. Isaia capitolo 53, secondo le Scritture. Che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, semplicemente secondo le Scritture. Salmo 16, versi 10 e 11. Ogni cosa era già stata scritta e ogni cosa è stata adempiuta. Fratelli e sorelle, ecco realmente la parte triste con Israele. Israele aspettava il Signore come re, non come uno che avrebbe sofferto, ma che come Davide si sarebbe seduto sul trono, che avrebbe rimosso tutti i nemici e iniziato a regnare. E naturalmente questo non è stato adempiuto in quel tempo. Questo si adempirà soltanto quando avrà luogo il compimento, perché il nostro Signore deve manifestare la sua potenza in mezzo ai suoi nemici finché di tutti i suoi nemici egli ne abbia fatto lo sgabello dei suoi piedi. E poi egli inizierà il suo regno. ma naturalmente egli deve in primo luogo terminare l'opera di redenzione. Naturalmente non di regnare come re senza i redenti. Su chi egli dovrebbe regnare? Sopra il popolo Israele? No. Dio ha condotto in tale maniera che, secondo il suo eterno piano di salvezza, tutte le nazioni della terra dovrebbero essere incluse. E qui abbiamo tutti i passi della Scrittura nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Coloro che non erano mio popolo saranno chiamati figli e figlie di Dio. Prendiamo tutti i passi della Scrittura che parlano del nostro Salvatore sulla via verso il Calvario, per essere Lui stesso il sacrificio. E quante volte l'abbiamo detto? Siccome il peccato originale ha avuto luogo nel corpo di carne e sangue nel giardino dell'Eden, perciò il nostro Signore doveva venire in un corpo di carne e sangue. Ma Egli è rimasto il Signore, il medesimo ieri, oggi e in eterno. In primo luogo, Egli doveva portare a compimento la redenzione per fare di noi un popolo di re e sacerdoti, affinché potessimo regnare con Lui. Leggiamo alcuni passi della Scrittura in Galati. Galati capitolo 3. Qui ci viene detto qualcosa che vale la pena includere nella nostra analisi. Galati capitolo 3, versi 7 e 8. E la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Saranno benedette tutte le genti. Qui si può realmente ritornare in Genesi capitolo 12 verso 3, in Genesi capitolo 15 verso 16, Genesi 18 verso 18, dove il Signore ha dato la promessa ad Abramo. E la promessa principale: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Nell'Antico Testamento, in Isaia capitolo 49, abbiamo naturalmente l'annuncio, la profezia che la salvezza di Dio sarebbe stata data a tutte le nazioni. Isaia capitolo 49, e qui il verso 6. Isaia capitolo 49, verso 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Leggiamo in Atti capitolo 13. Qui ci viene detto direttamente, in collegamento con queste parole, perché prendiamo questi passi della Scrittura per avere davanti a noi che la proclamazione nel Nuovo Testamento è stata basata su ciò che Dio aveva già detto nell'Antico Testamento, e noi dobbiamo fare allo stesso modo nel nostro tempo. Atti capitolo 13, ci informa in merito a ciò che è accaduto in quel tempo. E Paolo ha avuto la grazia di riconoscere il tempo. Qui sta scritto, Atti capitolo 13, versi 47 e 48. Perché così ci ha ordinato il Signore. Pensate un po', nell'Antico Testamento era una profezia riferita al nostro caro Signore e Salvatore. Ed ora? Perché così ci ha ordinato il Signore. Il passo della scrittura in Isaia, capitolo 49, verso 6, viene messo sul candelabro ed è scritto qui, dicendo: io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. Ora il verso 48, e i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Anche questo è molto potente. Ci sono realmente persone che sono state elette prima della fondazione del mondo, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. E come Paolo ha detto qui, tutti coloro che erano ordinati a vita eterna credettero. E questo noi l'abbiamo sperimentato anche nel nostro tempo e, come ho detto prima, è anche manifestato se qualcuno si è semplicemente unito a noi o segue noi, o se veramente la parola gli ha parlato e questi ha ricevuto e accettato la parola. Si appartiene a coloro che sono predestinati a vita eterna. E poi viene aggiunta la differenza tra la prima e la seconda resurrezione. Alla prima resurrezione saranno là soltanto coloro i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Alla seconda resurrezione entreranno nella vita eterna coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Potete leggerlo in Apocalisse capitolo 20. Dio ha veramente messo in ordine ogni cosa. La prima resurrezione in collegamento con il ritorno di Gesù Cristo. E la prima resurrezione non ha luogo in generale per la Chiesa, ma per tutti coloro che fanno parte della sposa, coloro che entreranno nella sala delle nozze dell'agnello, che saranno presi su. Nella seconda resurrezione lì saranno presenti tutti. Allora, non soltanto il libro della vita sarà aperto, ma anche gli altri libri. E allora avrà luogo il giudizio. Ma i nomi di coloro che sono scritti nel libro della vita, sebbene non fanno parte della sposa, sebbene non fanno parte della prima resurrezione, tuttavia entreranno nella vita eterna. Perciò non giudichiamo nessuno. Ringraziamo Dio che possiamo rendere certa la nostra elezione. Diciamolo chiaramente. Chi non può credere nella elezione non può essere un eletto. Si può soltanto credere a quello per cui si è predestinati. Leggiamo adesso alcuni passi della preziosa scrittura del tempo dell'apostolo Paolo. Noi tutti sappiamo che dobbiamo attraversare delle prove, che siamo fraintesi da molti. Leggiamo alcuni passi della scrittura della Chiesa primitiva affinché sappiamo cosa si ripete nel nostro tempo. Se adesso siamo la Chiesa sposa dell'agnello, allora ogni cosa si ripeterà. Saremo chiamati una setta come loro furono chiamati una setta. Saremo portati davanti a un tribunale come anche loro furono portati davanti ad un tribunale. Ogni cosa si ripeterà come è stato all'inizio. Ora brevemente leggiamo al riguardo in Atti degli Apostoli capitolo 17. E qui abbiamo direttamente Atti capitolo 17 qui. Sì. Leggiamo il verso 2. Atti capitolo 17 verso 2. E Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, basato su ciò che stava scritto e che è scritto ancora oggi. E poi leggiamo nel verso 11, Atti capitolo 17 verso 11, or questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Alcuni accettarono, alcuni presero le scritture, lessero e si convinsero, come ci è stato esposto, così è realmente scritto. Loro non hanno soltanto creduto perché Paolo ha predicato, no. Hanno aperto la Bibbia, hanno aperto le sacre scritture, hanno letto, si sono convinti che ciò che era stato predicato e ciò che era stato esposto era veramente in conformità con quello che i profeti avevano predetto nelle sacre scritture. E poi leggiamo nel capitolo 18, verso 28, Atti capitolo 18, verso 28, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Questo è stato per loro il grande problema, che questo disprezzato, rigettato, che questo sarebbe stato il Messia adesso. E Paolo fece uno sforzo, egli lesse tutte le scritture e mostrò che Cristo doveva prima soffrire, doveva prima morire per poi risuscitare dai morti, affinché ogni cosa di ciò che era stato detto nell'Antico Testamento potesse trovare compimento. Andiamo direttamente in Atti capitolo 26. Qui saremo sorpresi come l'uomo di Dio in questa prima generazione ha realmente esposto ogni cosa a fondo. Qui, Atti degli Apostoli, capitolo 26, si dovrebbe leggere in realtà dal verso 1, per vedere l'intero discorso di Paolo davanti ad Agrippa. Leggiamo in primo luogo il verso 6. Atti, capitolo 26, verso 6. E ora sono chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Egli stava davanti ad un tribunale. Ha dovuto rendere conto, ha dovuto mostrare che la promessa che aveva il popolo di Israele, che questa promessa era stata adempiuta. Poi leggiamo nel verso 17, Atti capitolo 26, verso 17, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Qui il Signore stesso ha dato l'incarico, e poi leggiamo direttamente nei versetti 22 e 23 come l'uomo di Dio ha parlato nel suo discorso di difesa. Atti capitolo 26, versi 22 e 23. Ma per l'aiuto che viene da Dio, sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire. Perché basiamo ogni cosa sulla Sacra Scrittura? Così è stato allora, all'inizio, e così deve essere fatto adesso, alla fine. Ed ora arriviamo al punto, nel verso 23, che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitare dai morti, annunzierebbe la luce al popolo ed ai gentili. Ogni cosa ci è stata detta. Paolo ha dovuto attraversare molte cose, ma Dio ha potuto usarlo per quello scopo, per noi e per tutti coloro che sono vissuti allora, per mostrare il consiglio di Dio, in modo che abbiamo l'orientamento divino nella parola e vediamo collegati tra loro Antico e Nuovo Testamento. Vediamo un'armonia divina tra loro. Veniamo brevemente alla promessa per il nostro tempo. Se diciamo questo a un predicatore, anche a tutti i predicatori pentecostali, tutti avranno la stessa risposta. Questa promessa riguardo ad Elia è già stata adempiuta allora in Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista non è venuto prima del grande e terribile giorno del Signore. In quel tempo il sole non si è mutato in tenebre, né la luna in sangue, e le stelle nei 2000 anni non sono cadute ancora dal cielo. Egli era quell'uomo che il Signore ha mandato davanti a sé per preparare la via. Ma poi, in Matteo capitolo 17, il Signore ha confermato entrambi. Elia verrà e ristabilirà ogni cosa. E poi, in riferimento a Giovanni Battista, egli è già venuto. Entrambi sono corretti. Egli verrà ed è già venuto. La promessa per il passato e la promessa per il futuro. E chi legge soltanto i versi 12 e 13 e non legge il verso 11, noi dobbiamo prendere il verso 11. Elia veramente deve prima venire e ristabilire ogni cosa. E poi il nostro Signore ha confermato il ministero di Giovanni Battista. Ma l'uno non annulla l'altro. L'uno conferma l'altro. Uno nel compimento e l'altro in ciò che era ancora nel futuro. Fratelli e sorelle, se noi parliamo in questo luogo riguardo al fatto che Dio realmente ci ha affidato la sua parola, che in ogni punto possiamo credere come dice la scrittura e come abbiamo detto ieri sera in 2 Corinzi capitolo 13, si deve leggere un versetto prima e si deve leggere un versetto dopo per sapere precisamente cosa è stato detto in quel versetto che ora viene messo in questione. Fratelli e sorelle, riassumiamo di cosa si tratta oggi. Si tratta di riconoscere il giorno e il messaggio, riconoscere le promesse che Dio ci ha dato, riconoscere che voi siete figli della promessa come allora al tempo di Abramo. Ismaele era un figlio generato, ma il figlio promesso Isacco, su di lui riposava tutta la benedizione. Ci sono i figli della promessa che credono la parola della promessa e nessuno può toglierla da loro, perché è stata rivelata loro per mezzo dello Spirito Santo. Dunque, noi viviamo realmente nel periodo di tempo più straordinario. Dio ha adempiuto la sua parola. Egli ha mandato il suo servitore profeta. E anche questo deve essere detto qui una volta per la gloria del Signore. Chi avrebbe mai pensato negli anni 60 che il messaggio, con tutto ciò che va con esso, il pieno Vangelo, la piena salvezza, sarebbe stata predicata a tutte le nazioni? Chi lo avrebbe mai pensato? Come il fratello Branham si rallegrava che le persone potevano collegarsi tramite il collegamento telefonico ascoltando qua e là. Come egli sarebbe felice oggi se egli potesse sperimentare ciò che Dio fa attualmente. E chi siamo noi? Chi era Paolo? Siamo soltanto degli strumenti, dei vasi nelle mani di Dio. E come abbiamo esaminato ieri, il nostro Signore ha detto: venite a me. Noi non andiamo a Paolo né al fratello Branham. Noi veniamo al Signore. Veniamo a Lui così come siamo. E come è stato detto molte volte, e come è stato ripetuto molte volte, se un uomo di Dio non riesce a collegare le persone a Dio, allora quest'uomo non ha adempiuto il suo incarico. Noi non dobbiamo stabilire un collegamento fra noi e voi, ma stabilire un collegamento con Dio, affinché Egli possa rivelare la parola ad ognuno di voi singolarmente. E questo realmente ci distingue in tutto il mondo da tutti gli altri. Loro dicono sempre: il profeta ha detto e così via. No, il nostro compito è di collocare biblicamente anche il ministero del fratello Branham, ma di predicare Gesù Cristo crocifisso, quale Signore e Sposo che ritorna, e dire alla sposa: questo è il messaggio, ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. E questo è realmente il punto, fratelli e sorelle. Potete leggere in Atti come Paolo ha dovuto stare davanti ad un tribunale ed essere definito un settario e così via. Così è per noi in questo tempo, allo stesso modo. E perciò siamo riconoscenti che non andiamo dietro la moltitudine, ma andiamo con il Signore, camminiamo con Dio, ci collochiamo a fianco di Dio e crediamo come dice la Scrittura. Diciamolo ancora una volta, fratelli e sorelle, questo è il tempo più grandioso, il tempo più glorioso in tutta la storia del piano di salvezza dei 2000 anni. E noi abbiamo il privilegio di vivere adesso. Permettetemi di dirlo ancora una volta. Ricordo il tempo in cui c'era ancora la cortina di ferro e come andavano le cose con me quando si viaggiava nei paesi dell'Europa dell'Est. Veniva fatta sempre la stessa domanda in tutte le frontiere. Hai delle Bibbie? Hai della letteratura cristiana con te? Indipendentemente in quale nazione dovevate entrare nell'Europa dell'Est, c'era sempre la stessa domanda. Hai delle Bibbie? Hai della letteratura cristiana con te? E se adesso pensiamo che Dio ha aperto le frontiere e che il fratello Branham ha predetto quando terminerà la divisione della Germania e quando questo paese sarà di nuovo unito, allora si adempirà ciò che il Signore Dio ha predetto. Fratelli e sorelle, Dio ci ha fatto veramente molta grazia. Già nel tempo della cortina di ferro, se vi riferissi tutte le cose, è così meraviglioso come Dio ha condotto ogni cosa. Ma per favore ricordate, quando mi è stato mostrato che le porte sarebbero state aperte e che la sposa sarebbe stata chiamata dai paesi dell'Europa orientale, ed io stavo veramente in questa visione su una piattaforma, ma era un edificio totalmente diverso. C'era una porta aperta e poi da ogni nazione, da tutte le nazioni, venivano i fratelli nel ministero e anche coloro che appartenevano a loro. E tutti venivano e prendevano posto. E quando l'edificio si riempì di gente, è suonata la tromba. E allora ho compreso che quello era il momento in cui il Signore realmente chiamava fuori da ogni popolo e lingua. Anche questo può essere detto qui. Non mi sono mai mischiato con la religione e mai lo farò. Voi tutti lo sapete, ho predicato al Cairo, ho predicato a Damasco, ad Aleppo, ho predicato in tutti questi paesi e città, ma non mi sono mai mischiato con la religione né con la politica. Ho predicato soltanto la parola di Dio e noi crediamo che il Signore ha il suo popolo in ogni nazione e le porte sono aperte in ogni popolo e lingua in modo che gli ultimi siano chiamati. Ed ora c'è anche la possibilità di trasmettere in diretta tramite internet, portando la stessa parola in ogni nazione. Fratelli e sorelle, questo è realmente il periodo di tempo più importante del piano di salvezza. E la decisione che prenderemo oggi la porteremo con noi nell'eternità. E perciò è così importante, investigare le scritture affinché ognuno sia convinto davanti a Dio che non è soltanto un messaggio, ma è il messaggio divino con tutte le promesse, basato sulla Sacra Scrittura, in modo che Dio possa veramente raggiungere il suo scopo e che nessuno possa dire: ah, questo è il messaggio del fratello Branham. No, questo è il messaggio divino indirizzato al popolo di Dio in questo tempo. E come Paolo in quel tempo predicava la parola di Dio tramite un mandato divino, come gli fu detto: io ti manderò ai gentili affinché tu possa rendere testimonianza di me. Così anche il fratello Branham ha ricevuto un mandato divino. Non si tratta naturalmente soltanto dell'esperienza dell'11 giugno 1933, ma anche il 7 maggio 1946, e ripetutamente il Signore gli ha dato delle indicazioni, e noi possiamo dire che Dio ci ha fatto grazia di collocare e comprendere correttamente tutto ciò che egli ha predicato e di collocarlo nella Sacra Scrittura. Noi abbiamo investigato le Sacre Scritture e ci siamo convinti che è tutto secondo la Scrittura. Che si tratti della Deità o del Battesimo, fratelli e sorelle, considerate tutte le confessioni cristiane, considerate tutti i carismatici, considerate tutti. Loro tutti hanno la dottrina della Trinità. Tutti credono che Dio esiste in tre persone eterne. No, Dio è un solo Dio ed Egli rimarrà un solo Dio. Egli si è rivelato a noi nel cielo come nostro Padre, sulla terra nel Figlio e in noi per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi e Dio in noi. E la stessa cosa si applica al battesimo in acqua. Centinaia di volte ci si può riferire a Matteo 28, verso 19. Se non si va al compimento di ciò, non si ha la risposta. Si deve andare da un passo della Scrittura all'altro per ottenere la risposta da Dio. E noi possiamo realmente dire che Dio ha permesso che ci fosse luce sul far della sera. Dio ha rivelato la sua parola e noi abbiamo un accordo interiore con ogni parola di Dio. Nella parola di introduzione abbiamo udito chiaramente e crediamo veramente che la parola compie ciò per cui è stata mandata. Che il Signore Dio faccia sì che noi tutti che siamo radunati qui e tutti coloro che sono in comunione con noi e con il Signore in tutto il mondo, che tutti possano riconoscere il giorno e l'ora, il messaggio e il messaggero, in modo che nessuno disprezzi e rigetti ciò. Come abbiamo letto ieri in Luca 7, Luca 11, gli scribi rigettarono il consiglio di Dio per loro, perché rifiutarono di essere battezzati da Giovanni. Che ne è oggi? Tutti coloro che si rifiutano di essere battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo rigettano il consiglio del nostro Dio e non hanno riconosciuto che in nessun altro nome è la salvezza, come è scritto in Atti capitolo 4 verso 12. E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, soltanto il nome del nostro Signore Gesù Cristo. E questo noi evidenziamo e predichiamo e prendiamo il vituperio di Gesù Cristo su di noi. E al ritorno del Signore ci rallegreremo. Vi rallegrate, potete crederlo? Che Dio ci ha fatto realmente grazia in tale maniera. Ci ha fatto realmente grazia. E come abbiamo già detto ieri, Dopo la resurrezione, il Signore ha parlato ai Suoi, ha mostrato loro tutto ciò che era scritto e ciò che si era adempiuto. Allo stesso modo è oggi. Il risorto Signore ha rivelato la sua parola scritta, l'ha resa vivente, l'ha rivelata, e questa parola rivelata e santa non ritornerà a lui a vuoto, ma porterà voi e me con lui. Compirà in noi ciò per cui è stata mandata, e per grazia faremo parte di coloro che saranno pronti al ritorno di Gesù Cristo. Specialmente voi tutti che siete venuti da lontano per avere parte in queste riunioni, per favore, ricevetelo per fede, credetelo, accettatelo. Ne sarà valsa la pena. Ne sarà valsa la pena di venire per essere sotto l'echeggiare della parola e per ascoltare la parola di Dio. Insieme sperimentiamo la nostra preparazione e insieme sperimenteremo il compimento per grazia. A Lui, il nostro fedele Signore, sia tutta la gloria e tutta l'adorazione e la lode nella verità, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi. Magari il fratello Jean-Claude ci canterà il cantico Maranata e noi tutti lo intoneremo. Forse la nostra corale canterà pure, e anche questo mi è stato detto in una email, che dovrei ringraziare il conduttore del coro, che tutti sono benedetti tramite i cantici e gli strumenti, tramite tutto ciò che accade qui per la gloria di Dio. Noi tutti siamo uniti con il Signore da ogni popolo, lingua e nazione.
Peut-être un peu vite, oui, oui, merci. Amen, ja.
Alleluia. Amen. Alleluia.
Yeah.
Amen. Veramente molto semplice. Gesù revient, Gesù ritorna. Noi lo aspettiamo. È molto bello che possiamo lodare il nostro Signore in tutte le lingue. Se qualcuno ha il desiderio di essere battezzato, allora per favore alzate la mano velocemente. Chi non può aspettare fino alla prossima volta, qui di fronte ne vedo uno. Chi altri? C'è qualcun altro? Due? Sì, sulla balconata. Tre? Molto bene. Allora, dopo la riunione, andremo per il battesimo in acqua. E tutti coloro che vorrebbero essere battezzati possono fare un patto di buona coscienza con Dio. Vedo il fratello Eric Schmidt che si prepara, che i cantori vengano ora qui di fronte e noi tutti canteremo. Canteremo questi cantici che sono molto conosciuti in tutte le lingue. Noi cantiamo con tutto il nostro cuore e siamo realmente riconoscenti a Dio. Che il Signore possa aver benedetto veramente questo fine settimana in modo speciale e possa di nuovo confermare la sua parola nei nostri cuori, dandoci la certezza che ogni cosa ha luogo secondo la sua parola. Che Dio benedica tutti i giovani. Oh Dio, benedici. Benedici tutti.
Liebe Gott.
questo noi tutti diciamo Amen. Con tutto il nostro cuore diciamo Amen. Prima che cantiate un altro cantico, pregheremo per tutti coloro che hanno una speciale richiesta. Oggi abbiamo molti problemi, problemi nei matrimoni, nelle famiglie. Oggi abbiamo dei bisogni e difficoltà in mezzo a noi. E abbiamo ascoltato nella parola di introduzione che il Signore può fare più di quello che possiamo chiedere o pensare. Credete soltanto che è accaduto e che il potere di Satana è stato sconfitto. La testa del serpente è stata schiacciata. Il nostro Signore ha tolto il pungiglione della morte ed ha esclamato: io ero morto, ma ora sono vivente per i secoli dei secoli e ho le chiavi della morte e dell'inferno. Il nostro Signore è il vincitore del Golgota. Per favore, oggi siete qui con le vostre richieste di preghiera. E Dio ha scritto le promesse nel vostro cuore. Egli farà più di quanto possiate chiedere o pensare. Nelle vostre famiglie, nel vostro matrimonio, prendete oggi Dio in base alla sua parola. Oggi abbiamo ascoltato la sua voce, abbiamo udito la sua parola. Oggi noi crediamo e oggi vedremo la gloria di Dio. Potete cantare, sì? A questo noi tutti diciamo Amen. Sapete cos'è che mi ha colpito? Sebbene le labbra rimangono in silenzio, tuttavia il cuore prega. Questo è valido. Per favore, ascoltate attentamente. Questo è valido per tutti i credenti, per tutti coloro che vorrebbero diventare credenti. È valida la parola. Chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non c'è salvezza dell'anima senza che si esprima con la bocca, dicendo: Signore, ho bisogno di te, ti ho accettato, ti ho ricevuto. Non c'è salvezza dell'anima con una bocca chiusa, no. Chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ogni cosa al suo posto. Benedetto e lodato sia il meraviglioso nome del nostro Signore Dio. I fratelli che vorrebbero essere battezzati, per favore venite qui di fronte. Oggi chiederemo al fratello Hervé da Lione di venire qui di fronte e ringraziare. E fratello Arben, per favore, vieni qui per tradurre. Chi altri vorrebbe essere battezzato? C'è qualcun altro? Dio è stato misericordioso con noi tutti. Egli ci ha chiamati e noi possiamo consacrare la nostra vita a Lui per grazia, e Dio è fedele in ogni cosa. Caro Signore, benedici i nostri fratelli, benedici le nostre sorelle, metti la tua mano su di loro e benedicili. Benedici il battesimo in acqua e benedicici tutti, che possiamo credere come ha detto la Scrittura ed essere battezzati come ha detto la Scrittura. Abbiamo investigato le sacre Scritture per vedere come realmente è, anche con il tema della Deità, con il tema del battesimo in acqua. Noi abbiamo investigato le sacre Scritture come in quel tempo all'inizio, e siamo riconoscenti al Signore che possiamo credere, che possiamo battezzare come ha detto la Scrittura, che ci è stata lasciata come testimonianza della Chiesa primitiva nel Libro degli Atti. E noi ti ringraziamo, caro Signore, che possiamo ritornare in ogni cosa al principio e credere come ha detto la Scrittura e battezzare come la Scrittura testimonia. Noi consacriamo a te i nostri cari che vorrebbero essere battezzati e ti chiediamo la tua benedizione. Benedicici tutti e sii con noi. Amen. Fratello Hervé. Il fratello farà la traduzione. Nostro Dio, nostro Padre celeste, ti siamo molto riconoscenti che tu ci hai parlato dal trono della tua grazia e ci concedi anche di poter credere dal profondo del nostro cuore. Ti ringraziamo per tutto quello che tu ci hai concesso in questo fine settimana. Ti ringraziamo che possiamo seguire la tua opera in mezzo a noi e perciò ti esprimiamo la nostra riconoscenza, perché tu solo hai parole di vita eterna e noi non possiamo andare da nessuna parte ma soltanto da te. Ti ringraziamo ancora una volta, ti esaltiamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Lode e ringraziamenti siano al Signore. Per favore, ricordatevi di me nelle vostre preghiere. L'ho già detto ieri. Giovedì andrò a Cuba. Siamo così riconoscenti che il Signore ha aperto i cuori e le porte in modo che possiamo portare la sua parola. Complessivamente, noi recuperiamo il tempo come scritto. Recuperate il tempo. E come scritto, la notte viene in cui nessuno potrà più operare. E perciò vogliamo recuperare il tempo. Complessivamente sono previste delle riunioni nel mese di febbraio, marzo e aprile. Ovunque ci sono delle riunioni programmate. E se il Signore ritorna nel frattempo, allora abbiamo la certezza che tutti sono già stati raggiunti. Ogni sedia sarà occupata alla cena delle nozze dell'agnello. Neanche una sola sedia rimarrà vuota. Noi tutti saremo là per grazia. Che tutti i fratelli nel ministero, tutti i predicatori, tutti coloro che hanno una responsabilità nelle differenti nazioni e assemblee, che Dio vi benedica realmente in modo speciale su tutta la terra. Tutti i fratelli nel ministero, che Egli vi benedica e vi dia sapienza, grazia, riverenza e rispetto davanti alla parola di Dio, collocando tutte le dichiarazioni del fratello Branham nella parola della profezia e ciò che è stato detto dottrinalmente, includerlo nell'insegnamento biblico. E poi ci lasceremo anche noi collocare. Come già menzionato, i fratelli dell'Olanda hanno già stampato un invito e si rallegrano già e aspettano le riunioni. Siamo così riconoscenti. Per favore, ricordatevi di me in modo speciale e anche di tutti i fratelli nel ministero nelle vostre preghiere quotidiane. Così, Dio volendo, avremo all'inizio di aprile una riunione programmata a Böblingen, in modo che tutti dal sud della Germania, Svizzera e Austria potranno venire là. Continueremo ad annunciare nei primi fine settimana dove le riunioni avranno luogo. Posso portare i vostri saluti a Cuba? Viaggerò insieme al fratello Erwin Pacheco. Voi tutti lo conoscete, un buon traduttore dall'inglese allo spagnolo. Molto, molto buono, molto potente, molto buono. Viaggeremo insieme e lì serviremo il Signore per portare il messaggio divino. Ora chiediamo al fratello Smith di ringraziare con noi, poi andremo per il battesimo. Grande Dio, possiamo soltanto dire come coloro che andavano ad Emmaus non ardevano i nostri cuori mentre Egli ci parlava. Signore, Tu ci hai parlato e ci hai dato la Tua parola. Ce l'hai rivelata e ce la riveli ancora. Ti ringraziamo per questo e ti preghiamo di benedire tutti coloro che sono qui presenti. Benedici anche i nostri fratelli e le nostre sorelle che vogliono fare un patto di buona coscienza con Te. Signore, benedici tutti coloro che hanno ascoltato. Benedici tutti coloro che hanno guardato e benedici tutti coloro che si aprono a Te. Ti ringraziamo per questo. Amen. Speciali saluti, fratello Gilbert a Parigi, ovunque, in Angola e in tutte le nazioni, in ogni lingua e nazione, a Praga, realmente ovunque. Il Signore Dio vi benedica. Possa Egli volgere il suo volto su di noi e darci la sua pace. Anche al nostro fratello dalla Polonia, i nostri fratelli della Repubblica Ceca, della Romania, da ovunque, che Dio benedica tutti. Fratello Daniel, Dio ti benedica in modo speciale in mezzo a noi. Dio benedica tutti. Che Dio benedica tutti dalle ricchezze della sua grazia. Chi suggerisce l'ultimo coro? Lode, onore e gloria.